Ma vorrei condividere con voi alcuni pensieri che stavo preparando per, come sapete, alla fine del mese andrò in Albania e, come sempre, in quei 2 o 3 giorni si è coinvolti in 5 o 6 riunioni, insomma, quindi anche se stavolta andrò con alcuni fratelli, sicuramente ci sarà, da fare per tutti. Quindi, il tema è. In questo momento in Albania stanno affrontando delle situazioni estremamente difficili. C'è difficoltà economiche molto gravi, ci sono tante altre situazioni difficili, come del resto succedono anche in Italia. Non è che stiamo molto meglio, anche noi abbiamo problemi di lavoro, abbiamo difficoltà di vario genere. E poi c'è anche un altro problema, che sono certo che ogni essere umano prima o poi deve affrontare delle prove e dei momenti difficili. E questo vale per tutti e per certi versi vale soprattutto per i figli di Dio. E infatti come figlio di Dio mi chiedo, realizzo sempre in modo completo nella mia vita, specie nelle prove e nelle difficoltà, le parole del Signore Gesù di Giovanni 7:38. Il Signore Gesù in questo passaggio dice: chi crede in me, come ha detto la Scrittura, fiumi di acqua viva sgorgeranno dal suo seno. Oppure quello che dice in Giovanni, sempre il Signore Gesù, in Giovanni 10:10. Io sono venuto perché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza o in esuberanza. E francamente vi devo dire che se sono onesto, devo ammettere e devo dire, non sempre realizzo queste verità della scrittura. Poi quando mi fermo un attimo e cerco di investigare quali sono le ragioni, devo riconoscere che se non realizzo pienamente o completamente queste promesse del Signore, questo è strettamente legato al modo, all'attitudine con cui mi sono posto davanti ai problemi e alle difficoltà che incontro. Modi e attitudini, che tra l'altro sono per nulla nuovi e nulla originali, perché sono ampiamente, menzionati nella scrittura. E proprio per prendere questi modi con cui, affrontiamo le difficoltà, vorrei proporvi un passaggio che conosciamo tutti molto molto bene. E vi inviterei ad aprire le vostre Bibbie in Prima Samuele al capitolo 17. Prima Samuele al capitolo 17 è narrata, come ben sappiamo, la vicenda della difficoltà che aveva il popolo di Israele quando era in guerra con i Filistei, e nello specifico la vicenda di Golia. Allora, leggiamo 1 Samuele, capitolo 17, dal versetto 3 al versetto 11. I Filistei stavano sul monte da una parte e Israele stava sul monte dall'altra. Notate questi particolari, ripeto. I Filistei stavano sul monte da una parte, Israele stava sul monte dall'altra, in mezzo a loro c'era la valle. Dall'accampamento dei Filistei uscì un campione di nome Goliat di Gad, alto 6 cubiti e un palmo. Aveva in testa un elmo di bronzo, indossava una corazza a squame che pesava 50.000, 5.000 shekeli di bronzo. E portava delle gambiere di bronzo e un giavellotto di bronzo dietro le spalle. L'asta della sua lancia era robusta come un subbio del tessitore. La punta della lancia pesava 600 sicli di ferro e colui che portava il suo scudo lo precedeva. Egli dunque si fermò e, rivolto alle schiere di Israele, gridò: «Perché uscite a schierarvi in battaglia? Non sono io il Filisteo e voi dei servi di Saul? Scegliete uno dei vostri che scenda contro di me. Se egli potrà lottare con me e uccidermi, noi saremo vostri servi, ma se io sarò vincitore e lo ucciderò, voi sarete nostri sudditi e ci servirete». Il Filisteo aggiunse: io lancio oggi questa sfida a disonore delle schede di Israele. Datemi un uomo e ci batteremo. Quando Saul e tutto Israele udirono queste parole del Filisteo, rimasero sgomenti ed ebbero una grande paura. E poi ancora al versetto 16. Intanto il Filisteo si faceva avanti la mattina e la sera, si presentò così per 40 giorni. Immaginiamo la scena, l'esercito di Israele che da 40 giorni vedeva Golia andare su e giù in fondo a valle. Erano dei combattenti pronti alla battaglia, quindi da esperti uomini di armi, avevano chiaramente valutato e avevano avuto modo di valutare le potenzialità dell'avversario e anche il suo valore di guerriero. Abbiamo letto, non sto a fare i conti, ma evidentemente le armi che portava erano delle armi poderose. Se viene ricordato il peso, vuol dire che era qualcosa di fuori dell'ordinario. Dicevo, questi uomini guardavano questo Golia che andava su e giù per il fondo alla valle lanciando sta sfida, e la conclusione che traevano dall'esame di questa situazione non poteva essere altro che angoscia, sgomento, frustrazione e depressione. Questo guerriero è alto più di 3 metri, immaginate che roba, con una forza fisica incredibile, perché combatteva usando armi difensive formidabili che gli garantivano una protezione quasi assoluta e armi offensive devastanti. Gli israeliti, quando abbiamo cominciato a leggere, abbiamo detto che gli israeliti erano su un monte e guardavano Golia nella valle, cioè guardavano in basso. E quindi, guardando in basso, stimavano correttamente la situazione, e la situazione era una sfida umanamente improponibile. Tanta era la disparità di forze fra loro. In realtà, il vero problema è che nel momento in cui valutavano le forze di Golia, valutavano le forze avversarie essendo completamente assorti dal problema che avevano davanti, cioè continuavano a guardare verso il basso, abbiamo letto al versetto 3, e in realtà Israele avrebbe dovuto guardare verso l'alto, dimenticando, in quel momento Israele dimenticava il problema che avevano vissuto i loro padri, non ricordava come Dio Onnipotente li aveva liberati, come ci ricordava Marco stamattina, dal Mar Rosso, dagli egiziani che li seguivano. Avevano dimenticato come le acque del Giordano si erano miracolosamente aperte per farli passare all'asciutto. Ricordavano come, facendo una passeggiata per 7 giorni attorno a una città e suonando le trombe, erano cadute delle mura delle città fortificate. Dimenticava che erano stati sostenuti e alimentati nel deserto. Tutte queste cose le stavano dimenticando, perché guardavano verso il basso, guardavano le loro forze, guardavano la difficoltà ed erano sgomenti. E infatti in quel momento non trovavano la forza di alzare gli occhi verso il soccorso che viene e deve venire dall'Eterno. E quindi questa valutazione aveva come unica conseguenza che non potevano pensare altro che ad una sconfitta. E quindi ecco perché erano sbigottiti e avevano gran paura. Personalmente devo riconoscere che anch'io, quando ho subito delle sconfitte nella mia vita di figlio di Dio, è stato perché ho perso di vista la mia sola ed unica sorgente di forza, e cioè il Signore. Come Israele, pressato dalla situazione contingente del momento, la situazione difficile, si era dimenticato di alzare lo sguardo verso l'Eterno. Così anche per me, anche per tanti figli di Dio, dopo una sconfitta, se facciamo un onesto e sereno esame di coscienza, dobbiamo ammettere che ciò è accaduto perché non abbiamo alzato gli occhi verso il cielo. Non abbiamo alzato gli occhi della fede, perché abbiamo cercato di risolvere le situazioni con le nostre forze E questo purtroppo ha portato a un solo risultato, la sconfitta. Io sono assolutamente convinto che quando abbiamo perso è perché abbiamo lottato con le nostre forze e non con la forza che viene dall'Eterno. In realtà, se ci affidiamo all'Eterno, avremo risultati diversi. Vedete, a parole, in teoria, ognuno di noi è pronto ad affermare quello che ci ricorda Paolo in Filippesi, no? Io posso ogni cosa in colui che mi fortifica. Questo in teoria lo sappiamo bene, ma poi viviamo e realizziamo veramente questa realtà nella nostra vita ogni giorno? O piuttosto il nostro orgoglio, la nostra arroganza, la nostra presunzione, un'eccessiva autostima ci impedisce di guardare a Dio facendo così realizzare come Israele in quella situazione sgomento e grande paura. Vedete, come sempre la parola di Dio ci avverte in anticipo sul risultato che possiamo ottenere secondo l'attitudine con cui ci conformiamo. Cioè, da una parte ci incoraggia a confidare in Dio e nella sua forza. Abbiamo già detto che la parola ci dice che io posso ogni cosa in colui che fortifica. Dall'altra parte abbiamo il Signore che ci dice: io sono la vite e voi siete i tralci, colui che dimora in me e nel quale io dimoro porta molto frutto. Ma il versetto continua, perché senza di me non potete fare nulla. L'Eterno non abbandona mai i suoi figli, è sempre pronto a offrire gli strumenti per superare le difficoltà, anche quando noi non volgiamo a lui il nostro sguardo con fede. Sempre in questo capitolo ci ha presentato però, e questo è un primo modo di affrontare le difficoltà, guardiamo verso il basso e facciamo conto sulle nostre forze. Poi c'è, in questo capitolo però c'è anche un altro modo per affrontare, ci viene presentato un altro modo con cui affrontare le difficoltà. E lo vediamo quest'altro modo nei versetti dal versetto 32, dove leggiamo: Davide, sapete la storia, Davide arriva all'accampamento per portare quel che il babbo aveva mandato ai figli e ai suoi fratelli che combattevano con Saul e insomma sente il Filisteo che lancia la sua sfida e al versetto 32 si legge: Davide disse a Saul: nessuno si perda d'animo a motivo di costui, il tuo servo andrà e si batterà con quel Filisteo. Versetto 36. Sì, il tuo servo ha ucciso. Davide racconta le sue storie, dice: sì, il tuo servo ha ucciso il leone e l'orso. Questo incirconciso filisteo sarà come uno di quelli, perché ha coperto di vergogna le schiere del Dio vivente e vero. Davide soggiunse: il Signore che mi liberò dalla zampa del leone e dalla zampa dell'orso mi libererà anche dalla mano di questo filisteo. Saul disse a Davide: va e il Signore sia con te. E adesso seguite quel che prosegue questo racconto. Saul rivestì Davide della sua armatura, gli mise in capo un elmo di bronzo e gli fece mettere la corazza. Poi Davide cinse la spada di Saul sopra la sua armatura e cercò di camminare perché non aveva ancora provato. Allora disse a Saul: non posso camminare con questa armatura, non ci sono abituato. E se la tolse di dosso. Io sono un figlio di Dio e come tale riconosco e testimonio che il Signore mi ha sostenuto e mi sostiene, mi ha reso vincitore in tante situazioni della mia vita. Ho visto all'opera la sua potenza, ho sperimentato cosa vuol dire posso ogni cosa in colui che mi fortifica, però mi affido e confido in lui. Questo è quello che fanno ogni figlio di Dio. Questo può essere a volte anche perché in realtà non abbiamo più alternative, siamo sul fondo e non abbiamo più alternative. Però purtroppo spesso c'è un ma. anzi direi che troppo spesso nel nostro affidarsi all'Eterno c'è un ma. Cioè, mi affido all'Eterno, ma cerco di aiutare Dio. Infatti abbiamo visto che Davide si offre di affrontare il Filisteo, ma Saul gli vuole rivestire Davide della sua corazza e gli offre le sue armi. E quindi vedete, abbiamo qui nuovamente un tentativo di affrontare situazioni difficili anche con l'aggiunta di mezzi umani, Dio da una parte e l'uomo dall'altra. Tutto può aiutare, no? Come un figlio di Dio, però un figlio di Dio non può trarre vantaggi da queste situazioni, da questi compromessi. Infatti vediamo che Davide, indossato l'armatura di Saul, non è più in grado di muoversi, è impacciato, è impossibilitato e limitato nei suoi movimenti. Ricordate quando Gesù risuscitò Lazzaro? Gli ridiede la vita, ma perché Lazzaro potesse uscire dalla tomba, essere libero di esternare il suo nuovo stato di essere risuscitato, dovette essere liberato dalle bende che lo avvolgevano, dovesse sgombrare tutto quello che può dare fastidio. Dicevo, questo modo di fare di Saul e di Davide in questo momento ci serve da monito, nel senso che se vogliamo affrontare situazioni in modo vittorioso, guidati e sostenuti dal Signore e dal suo Spirito ovviamente, dobbiamo innanzitutto liberarci di tutti quei fardelli, di tutti quei pesi, di tutti quei legami, di tutti quei pensieri, di tutti quei modi di fare che ci impediscono di agire liberamente secondo i voleri e le direttive dell'Eterno. Se non lo faremo, saremo inevitabilmente goffi, sgraziati, impacciati, inefficaci nel nostro modo di agire, perché useremo degli strumenti che non sono, o meglio, non dovrebbero essere strumenti, i nostri strumenti, perché lavoreremo, non saremo sciolti, perché Dio vuole che i suoi figli si affidino completamente a Lui. Saremo nella condizione di non poter sfruttare in modo, potente, forse anche spregiudicato, se vogliamo usare questa parola, gli strumenti umani, perché non sono i nostri. Ma però non saremo neanche in grado di usare perfettamente in modo efficace quelli di Dio o quelli che Dio vuol metterci a disposizione, perché saremo imbrigliati da pastoie umane e da impedimenti che abbiamo cercato di aggiungere noi. Veramente voglio al Signore darci per mezzo del tuo Spirito la saggezza di evitare questo modo di fare, apparentemente più spirituale, no? Ci affidiamo all'Eterno e quindi facciamo una cosa buona. In realtà anche un po' presuntuoso, perché oltre che affidarci all'Eterno abbiamo timore che l'Eterno sia momentaneamente distratto e quindi cerchiamo di aiutarlo in qualche modo, non riuscendo a confidare pienamente in Dio, nel suo aiuto, ma cercando anche in qualche modo di aiutarci, no? Un esempio banale, devo andare a fare un esame, confido in Dio, o devo andare a fare un concorso, confido in Dio, ma se c'è uno che mi può dare una raccomandazione, Signore, cioè, però intanto mi cerco anche di trovare una raccomandazione giusta, insomma, no? Questo binomio, che dovrebbe essere una cosa diversa. Infine c'è un terzo modo, sempre Davide ci presenta in questo passaggio, un terzo modo per affrontare le difficoltà. Giorgio, mi aiuti a leggere per favore in 1 Samuele capitolo 17, i versetti da 40 a 47? Allora, Davide si offre all'Eterno così com'è, senza condizioni o senza riserve. È armato esclusivamente dalla fede nel Signore e dal desiderio di servirlo con umiltà e di fare la volontà di Dio. In questo modo l'Eterno è libero di dare corso alla sua potenza per la salvezza di Israele e per la sua gloria. Davide affronta la situazione con umiltà. Davide è consapevole dei suoi limiti, di fronte a questa montagna, pronto ad usare però solo ed esclusivamente gli strumenti e i mezzi che Dio vorrà indicargli e vorrà fornirgli. Vedete, questi strumenti sono spesso fuori di ogni logica umana. Io qualche volta, quando ho letto questo passo, pensavo all'angoscia della schiera di Israele che vedevano andare contro questo campione di potenza guerriera un ragazzino apparentemente praticamente disarmato, insomma, che affrontava quanto di meglio poteva esserci su un campo di battaglia in quel tempo. Ma questo giovane non era disarmato, perché aveva a disposizione mezzi poderosi, potenti. Andava al combattimento nel nome e sotto la guida del Signore Onnipotente. Andava a combattere nel nome e sotto la guida dell'Eterno degli eserciti, il Creatore del cielo e della terra. Personalmente mi fa molto riflettere e mi è molto di stimolo la frase che Davide pronuncia mentre si appresta ad affrontare Golia e che abbiamo letto nel versetto 45, dove dice che verrò contro di te. Io vengo verso di te nel nome del Signore degli eserciti, del Dio delle schiere di Israele che tu hai insultato. E poi versetti 46 e 47. Oggi il Signore ti darà nelle mie mani, io ti abbatterò, così tutta la terra riconoscerà che c'è un Dio in Israele e tutta questa moltitudine riconoscerà che il Signore non ha bisogno né di spada né di lancia per salvare, perché l'esito della battaglia dipende dal Signore. Ed egli vi darà nelle nostre mani. Veramente, miei cari, ci aiuti il Signore a far sì che questo sia il modo con cui noi affrontiamo abitualmente le situazioni, avendo come obiettivo le vittorie, ma le vittorie che ci dà l'Eterno, con i suoi mezzi e con i suoi tempi. Devo però anche riconoscere che quando l'Eterno mi fa superare queste difficoltà, poi a volte è difficile evitare che nel mio orgoglio, nella mia autostima, io possa ricordare che senza il Signore non posso fare nulla. Questo a volte mi è difficile. E perciò, non ricordando questo, è difficile a volte dare a lui tutto il merito della vittoria e affermare con l'Apostolo Paolo che in tutte queste cose noi siamo più che vincitori in virtù di colui che ci ha amato. Romani 8:37. Che serenità, che pace dovrebbe esserci nel nostro cuore, nel cuore di ogni nato di nuovo che lo Spirito Santo ci mette queste parole nel cuore e per incoraggiarci e per farci guardare avanti. Dicevo, il Signore è venuto perché i suoi figli abbiano una vita abbondante. Noi che affermiamo di credere in tutto ciò che la parola di Dio afferma e realizziamo sempre questi momenti, anche non nei momenti belli, perché nei momenti belli è facile, ma nei momenti tristi, nei momenti di difficoltà. Riusciamo a realizzare questa realtà? Se invece che una vita abbondante, invece che fiumi di acqua viva, siamo dei ruscelli quasi in secca, come figli di Dio dobbiamo fermarci e fare il punto della situazione, verificare dove siamo o dove stiamo andando. Il Signore è immutabile, il Signore è fedele, le sue parole e le sue promesse non cambiano mai. Le sue parole e le sue promesse non passano. Gesù stesso lo afferma. Sapete bene che in Marco 13, 31 afferma: il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno. Perciò, se il Signore non cambia le sue affermazioni, non cambia le sue promesse, vuol dire che siamo noi che non siamo nel momento della difficoltà in cui le cose prendono una strada che non è quella, vuol dire che siamo noi che a non essere in sintonia con il progetto di Dio e con il suo volere. Quante volte siamo finiti in vicoli ciechi per aver voluto fare di testa nostra o a modo nostro, per poi essere costretti a tornare indietro dal Signore come dei bambini che dopo aver rotto un giocattolo vanno piangendo dal genitore e sempre sentirsi dire te l'avevo detto. Ma Dio, nel suo amore, nel suo grande amore per l'uomo peccatore, ha dato il suo figlio unigenito per noi a morire sulla croce. Dicevo, Dio, nel suo amore, è sempre pronto a soccorrerci, a perdonare un nostro peccato confessato e a mettere a nostra disposizione la sua potenza, il suo sapere e la sua pace. E voglia il Signore che come suoi figli, che lo amiamo, possiamo realizzare la forza e utilizzare la forza che vengono dagli strumenti che Lui ci vuole mettere a disposizione, rimuovendo nella nostra vita tutto ciò che impedisce per affermare con assoluta convinzione che io posso ogni cosa in colui che mi fortifica. Il Signore ci aiuti veramente per la potenza del tuo spirito a realizzare questa realtà nella nostra vita. Amen.